Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. L'esportazione di materiale bellico verso alcuni paesi NATO e alcuni paesi europei va resa più facile. Lo ha deciso il Consiglio degli Stati, anche la riesportazione di armi sarà agevolata. Sempre agli Stati questa mattina si è deciso che l'aspetto psicosociale non va incluso nelle nuove prestazioni complementari per gli anziani a domicilio. Per equazioni finanziarie a 2026, Ticino e Grigioni riceveranno un po' meno rispetto a quest'anno. In Austria, a Graz, si sta delineando il profilo del 21enne che ieri in una scuola ha ucciso 10 persone per poi togliersi la vita. Si tratta di un ex allievo trovato in casa un ordigno artigianale e una lettera d'addio. A Malta due uomini sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 8 anni fa nell'esplosione della sua auto. Attesi in serata a Milano, la pediatra di Gaza è l'unico figlio sopravvissuto al bombardamento della loro casa in cui sono morti il marito e gli altri 9 figli. Il bambino verrà ricoverato al Niguarda. Il mercato delle obbligazioni del tesoro americano è l'unica forza per contrastare il presidente americano Donald Trump, è l'opinione di Alan Friedman, il giornalista statunitense che abbiamo intervistato. Il Consiglio degli Stati ha dunque sciolto a modo suo il nodo della riesportazione delle armi svizzere. Gli acquirenti, che garantiscono controlli simili ai nostri, in totale 25 paesi, devono poterle consegnare ad altri stati senza autorizzazione da parte di Berna. Lo chiedeva una proposta del presidente uscente del PLR Thierry Burkhardt, accolta stamattina nell'ambito di una revisione della legge sul materiale bellico. Dovrà ancora esprimersi il nazionale. Linea a Palazzo Federale, a Giampaolo Driussi.
Buongiorno, buongiorno. Sì, la proposta è stata accolta a larga maggioranza con la sola opposizione di socialisti, verdi e un paio di deputati del centro ed era stata presentata pochi giorni fa nell'ambito di una revisione che solo indirettamente in realtà riguardava questo aspetto. Insomma, una sorta di emendamento dell'ultima ora che da una parte accelera i lavori in corso da ormai 3 anni e avviati dopo l'invasione dell'Ucraina e che dall'altra spazza via tutti i criteri finora elaborati, in particolare il diritto di autodifendersi in seguito a un'aggressione in violazione del diritto internazionale e la retroattività, l'eventuale retroattività del provvedimento.
Giampaolo, allora, per 25 paesi cadrebbe l'attuale divieto di riesportare armi da noi comprate verso paesi in conflitto. Quali sono e quali argomenti hanno prevalso?
Allora, sono 19 paesi europei, tutto il Nord America, Giappone, Nuova Zelanda e Argentina. Non è un caso perché questi stati già beneficiano di una prassi agevolata, mentre gli argomenti riguardano soprattutto il boicottaggio delle armi svizzere avviato da Paesi Bassi e Germania, con un effetto domino che potrebbe mettere in crisi la nostra industria bellica e quindi anche la capacità di produrre armi per difendere noi stessi.
Dass die Neutralität faktisch abgeschafft ist.
Völlig unverständlich.
Und ich hoffe immer zur Verteidigung des Guten, aber wir können nicht.
Ecco qualche suono dal dibattito che è stato vivace, senza peli sulla lingua, con la sinistra che ha accusato il cosiddetto fronte borghese di essere già ora responsabile di future riesportazioni laddove vengono violati i diritti umani e di seppellire la neutralità. È stato risposto che le violazioni avvengono comunque e da sempre, mentre la neutralità sarebbe salva perché il Consiglio federale non dovrebbe esprimersi sulle singole richieste d'autorizzazione, essendoci un automatismo di base. Ed è per questo che il governo si è, fra l'altro, detto d'accordo. Certo è che il sì è stato possibile grazie al cambio di rotta dell'UDC in nome della neutralità armata.
Ci dicevi, Giampaolo, che la revisione in discussione riguardava però altro.
Si riguardava l'allentamento dei criteri in generale per l'export di armi e anche in questo caso ci sono questi paesi, questi 25 paesi, chiamiamoli amici, per i quali alcune norme recentemente inasprite non dovrebbero più valere, salvo eccezioni. Uso il condizionale su tutto perché il tutto deve ancora passare al nazionale ed eventualmente alle urne. A voi studio.
Giampaolo Driussi da Berna, restiamo a Berna dove il Consiglio nazionale, pur mantenendo una divergenza che ora dovrà essere discussa agli Stati, ha deciso che le nuove prestazioni complementari dell'AVS all'AVS, all'assicurazione invalidità di aiuto e assistenza a domicilio per gli anziani, non dovranno includere anche l'aspetto psicosociale, come chiedeva invece la sinistra. Alessio Veronelli.
Cette disposition n'est pas un ajout symbolique, elle touche au cœur même de ce que signifie vivre dignement tout au long de sa vie.
Non parliamo di un'aggiunta simbolica, ha argomentato Léonore Porcher dei Verdi in riferimento all'assistenza psicosociale, ma di una prestazione determinante per una vita dignitosa. Parere non condiviso però dalla maggioranza e dunque allineamento con il Consiglio degli Stati su questa revisione della legge sulle prestazioni proposta dal Consiglio federale. Per promuovere l'indipendenza degli anziani e dei beneficiari di prestazioni complementari all'assicurazione invalidità, favorendone la permanenza a casa, il progetto intende creare nuove prestazioni di assistenza a domicilio, tra cui un sistema di chiamate d'emergenza, aiuto nell'economia domestica e un servizio per pasti e trasporti, prestazioni per le quali saranno versati anticipatamente degli importi forfettari mensili. È importante che le modifiche alla legge non siano né troppo drastiche né troppo generose, ha sostenuto la democentrista Vroni Thalmann. Dopotutto devono poter essere finanziate. La riforma permette anche di lasciare ai cantoni una maggiore libertà nel fissare gli importi, purché la loro somma non sia inferiore a 11.160 franchi all'anno.
Nous allons nous satisfaire de la version du Conseil des États.
Ci facciamo bastare la versione approvata dagli Stati, ha concluso Benjamin Roduy del Centro. Anche se le prestazioni psicosociali non sono incluse, i cantoni che vorranno, e ce ne sono già diversi, potranno comunque rimborsare questi costi. Il dossier torna ora agli Stati per un'ultima divergenza sulla proporzione dei rimborsi a persone che vivono in parte in una struttura per le cure e in parte a domicilio. Per il Consiglio nazionale spetta al governo disciplinare i dettagli.
Parliamo ora di perequazione finanziaria, di quello strumento che fa in modo che i cantoni economicamente forti aiutino quelli deboli. L'Amministrazione federale delle finanze ha calcolato i versamenti per il 2026, Zugo rimane il maggior contribuente, Ticino e Grigioni riceveranno un po' meno. I dettagli con Monica Fornasier.
E partiamo proprio da questi due cantoni. Nel 2026 nelle casse ticinesi entreranno 98 milioni di franchi, circa 8 in meno rispetto al 2025, mentre in quelle grigionesi 210 milioni, 16 in meno. Complessivamente i versamenti di compensazione però cresceranno di 227 milioni e raggiungeranno quasi 6 miliardi e mezzo. Questa crescita, spiega l'Amministrazione federale delle finanze, è dovuta essenzialmente all'aumento della perequazione delle risorse, uno degli elementi di calcolo nel quale rientrano le entrate fiscali dei cantoni e che vede Ginevra come maggior contribuente davanti a Zurigo e Zugo. Nelle entrate ginevrine hanno verosimilmente influito gli utili eccezionali generati dalle imprese attive nel settore energetico e nel commercio di materie prime, si spiega. Tenendo però conto anche degli altri elementi di calcolo, in particolare della compensazione degli oneri dovuti per esempio alla struttura demografica o alla situazione geografica, Zugo rimane il maggiore contribuente. Con quasi 470 milioni verserà circa 40 milioni in più rispetto al 2025. Il cantone che riceverà maggiormente resta Berna, più di 1,5 miliardi. Questi calcoli vengono ora sottoposti ai cantoni. La conferenza dei direttori delle finanze si pronuncerà nell'ambito dell'assemblea plenaria di settembre. Successivamente il Consiglio federale adeguerà l'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la porrà in vigore con effetto dal 1 gennaio prossimo. Nel complesso, ricorda l'Amministrazione federale delle finanze, la Confederazione si assume il 67% di tutti i versamenti, i cantoni il rimanente.
Gabriel Brenna è il nuovo direttore generale della banca Raiffeisen Svizzera. Assumerà l'incarico il 1 dicembre. Brenna attualmente dirige la Liechtensteinische Landesbank, subentrerà appunto in dicembre ad Heinz Huber, che ha lasciato la carica alla fine del 2024. Fino all'insediamento di Brenna, classe 1973 con doppia nazionalità svizzera-italiana, Christian Pörschke continuerà come direttore ad interim e in seguito Pörschke riprenderà il suo ruolo di responsabile delle finanze di Raiffeisen Svizzera. Il giorno dopo la sparatoria nel liceo Borg della cittadina austriaca di Graz, l'Austria è sotto shock. Il paese è in lutto nazionale per 3 giorni. In un minuto di silenzio questa mattina l'Austria ha ricordato le 10 vittime dell'assassino di 21 anni, ragazzi fra i 14 e i 18 anni, almeno un professore. Ma chi era questo ex alunno responsabile della strage, la strage più terribile in Austria dal dopoguerra? Un ritratto con Susanna Bastaroli.
Di Arthur A., colpevole della più sanguinosa sparatoria in Austria del dopoguerra, fino ad ora si sanno pochi dettagli. Aveva 21 anni, era cittadino austriaco ed è cresciuto nella tranquilla periferia di Graz. A Graz, da adolescente, frequentava il liceo Borg, la scuola in cui anni dopo commetterà la terribile strage. Ha brutti voti, sembra che abbia pochi amici. Dopo essere stato bocciato 2 volte nella stessa classe, deve lasciare la scuola senza completare gli studi. Gli inquirenti stanno cercando di capire se questa frustrazione sia stata la causa dell'orribile omicidio di martedì. In una lettera e in un video lasciato ai genitori, Arthur A. dichiara di essere stato vittima di bullismo. E questa è la ragione per la quale martedì mattina irrompe proprio nell'aula che frequentava da ragazzo, armato di un fucile e una pistola, e spara a ragazzi e professori che probabilmente non ha mai visto prima di suicidarsi in un bagno della scuola. Fino ad ora su Arthur A. ci sono più domande che risposte. La maggior parte delle vittime sono ragazze, fra i 15 e i 17 anni. Un caso o un'indicazione per una relazione problematica che aveva con le donne? Chi frequentava? Sui social non si trovano sue tracce. In casa sua è stata anche trovata una bomba artigianale. Che intenzioni aveva? E soprattutto, perché questo ragazzo possedeva legalmente 2 armi? In Austria un'arma corta si ottiene solo dopo una perizia psicologica.
2 uomini sono stati condannati all'ergastolo nel caso della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, uccisa a Malta nel 2017, dopo aver scoperchiato numerosi casi di corruzione, soprattutto per la vendita di passaporti. Si è chiuso quindi con la massima condanna un altro processo su questo caso che aveva scosso l'opinione pubblica maltese, ma anche internazionale. Vera Pellandini.
Sono 2 membri della malavita maltese e hanno fornito l'esplosivo per l'attentato. Robert Agius e Jamie Villa si sono dichiarati innocenti, ma la procura è riuscita a dimostrare che sono stati loro a costruire l'autobomba, nascosta in una scatola di scarpe, che 8 anni fa ha fatto esplodere l'auto della giornalista, uccidendola. Ergastolo quindi, una condanna esemplare che segna un passo significativo nella lunga campagna per assicurare alla giustizia i colpevoli, mandanti ed esecutori dell'omicidio di Caruana Galizia. La sua morte suscitò indignazione in tutta Europa e coinvolse anche il partito al governo di Malta con accuse di insabbiamento, portando poi alle dimissioni dell'allora primo ministro Joseph Muscat. Martedì i procuratori avevano evocato la necessità di inviare un messaggio forte all'opinione pubblica. All'uscita del processo anche la famiglia della giornalista ha dichiarato: «Ci auguriamo che la condanna di oggi rappresenti un passo avanti verso un mondo più sicuro per i giornalisti». Una battaglia contro l'impunità, come le tante che portava avanti la giornalista dal suo blog Running Commentary, dove svelava crimini e denunciava casi di corruzione. Cruciale fu quella sui passaporti. L'allora primo ministro Joseph Muscat e membri del suo entourage erano coinvolti in una rete di corruzione per la vendita di cittadinanza maltese a facoltosi stranieri che ottenevano così vantaggi fiscali e potevano sfuggire a sanzioni internazionali. Il 16 ottobre 2017 Daphne Caruana Galizia venne fermata con una bomba. Aveva 53 anni, un marito e 3 figli. La sentenza di ieri si aggiunge ai 2 processi già conclusi con 3 condanne. Altre 7 persone sono sotto accusa e in attesa di processo.
Atterrano questa sera a Milano la pediatra di Gaza, Ala al-Najjar, e l'unico figlio sopravvissuto al bombardamento della loro casa alcune settimane fa. Bombardamento in cui, ricorderete, sono morti il marito e gli altri 9 figli. Con loro arrivano da Gaza altri bambini feriti, saranno curati all'ospedale Niguarda e non solo. Sentiamo le parole dell'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso nel contributo di Paolo Rodari.
Da tempo abbiamo dato la nostra massima disponibilità ad accogliere i bambini che sono vittime di questa tragedia che si sta svolgendo a Gaza. Ovviamente avevamo anche indicato la nostra disponibilità ad accogliere Adam, questo bambino che ha delle fratture agli arti, con anche lesioni dei vari nervi, che sarà accompagnato dalla mamma e anche dalla sorella del marito deceduto e dai figli di questa sorella.
Guido Bertolaso, assessore lombardo al welfare, racconta così dell'arrivo questa sera all'Inate da Gaza di Adam, l'unico dei 10 figli della dottoressa Ala Al-Najjar sopravvissuto al bombardamento della loro casa. Sarà curato all'ospedale di Niguarda di Milano grazie al lavoro della Farnesina insieme ad Areu, l'agenzia sanitaria della regione Lombardia che si occupa del servizio di emergenza urgenza all'interno del territorio regionale. Niguarda ha già visionato le cartelle cliniche del bambino. L'ospedale si occuperà anche dell'accoglienza dei familiari. Insieme ad Adam anche altri 2 bambini che andranno uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e un altro al Policlinico di Milano. In futuro ci saranno altri arrivi?
Ma sicuramente sì, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, quindi se ci viene chiesto di accogliere dei bambini di qualsiasi nazionalità, voglio chiarirlo, e con le qualsiasi patologie noi siamo sempre pronti a intervenire.
Gli Stati Uniti hanno condannato le sanzioni imposte per ripetuto incitamento alla violenza ai 2 ministri israeliani Smotrich e Gvir da parte di Regno Unito, Norvegia, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiesto agli stati sanzionatori di ritornare sulla propria decisione di concentrarsi sul vero aggressore, cioè Hamas. Dalla redazione Bettina Müller.
Gli Stati Uniti sostengono anche i 2 ministri più oltranzisti del governo Netanyahu, quelli che avevano minacciato di far cadere il governo nel caso di un cessate il fuoco a Gaza, che spingono per l'espulsione dei palestinesi dalla striscia e per il blocco degli aiuti umanitari, oltre che all'espansione delle colonie ebraiche in Cisgiordania. Da ieri i ministri delle Finanze e della Sicurezza Nazionale, Bezalel Smotrich e Ben Gvir, non potranno più metter piede nel Regno Unito e negli altri paesi che li hanno sanzionati e i loro beni e conti bancari restano congelati. L'amministrazione Trump sostiene che queste sanzioni sono poco costruttive nella ricerca di un cessate il fuoco. Cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, contro cui gli stessi Stati Uniti hanno posto il veto la scorsa settimana al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Di ieri, inoltre, la dichiarazione della Casa Bianca che non sostiene più la soluzione a 2 stati per il conflitto israelo-palestinese, posizioni queste che isolano gli Stati Uniti nel campo occidentale.
Negli Stati Uniti le manifestazioni contro la politica migratoria del presidente Donald Trump si sono estese ad altri stati. La Guardia Nazionale viene mobilitata anche in Texas. A differenza del governatore della California, Gavin Newsom, contro la cui volontà Washington ha schierato, ricordiamolo, 4.000 soldati della Guardia Nazionale, 700 Marines, principalmente a Los Angeles, il governatore del Texas, Greg Abbott, vuole lo schieramento della Guardia Nazionale nelle località del suo stato dove si stanno svolgendo le proteste. La presidenza di Donald Trump porta con sé una dose di imprevedibilità che, sebbene lo si potesse intuire, lascia il mondo con il fiato sospeso a volte, sempre in attesa di qualche ordine esecutivo. Il potere giudiziario, che deve vigilare sulla correttezza di questi ordini esecutivi, a volte viene svilito dal presidente stesso, mettendo in cattiva luce i giudici che sentenziano contro di lui. Si potrebbe pensare dunque che l'unico giudice in grado di contenere Donald Trump siano i mercati finanziari, come è successo lo scorso mese di aprile. È davvero così? Marzio Minoli lo ha chiesto ad Alan Friedman, saggista e giornalista statunitense.
Oggi come oggi il mercato delle obbligazioni del tesoro americano è l'unica forza in grado di contrastare Donald Trump, non c'è dubbio. Abbiamo visto che Donald Trump non reagisce alla logica e ricordiamo che la politica dei dazi e la guerra commerciale di Trump non è basata sull'economia, non c'è una logica economica perché come tutti sanno le guerre dei dazi portano la perdita a tutti.
Tra le figure di spicco che circondano Donald Trump, sicuramente Elon Musk, un idillio iniziale, poi la rottura momentanea, bene specificare, visto come cambiano le dinamiche anche da un giorno all'altro. Ma in concreto cosa significa che l'uomo più ricco del mondo litiga con l'uomo più potente del mondo?
Questo è una farsa fra due narcisisti, non ha un significato geopolitico particolare, così, ma il vero punto non è tutto quello. È che lo squallore di questo lite fra Musk e Trump indebolisce la reputazione della leadership americana. Questa è la lezione che dobbiamo portare via.
Tra gli scenari geopolitici attualmente sul tavolo c'è anche il distacco tra Stati Uniti e Europa. È un distacco che è diventato insanabile?
È una domanda molto buona. Anche dopo Trump, il trumpismo non si scioglierà. I danni strutturali alla democrazia americana e ai rapporti con gli alleati in Europa e altrove sarà strutturale e temo che l'America che abbiamo conosciuto fino a solo 6 mesi fa non sta per tornare presto e per l'Europa questo un messaggio.
Ecco, un messaggio in che senso?
In termini economici è un messaggio che dice forse bisogna fare più business con la Cina. Sì, con la Cina. Invece di temere la Cina, ingaggiare la Cina. Io non temo la Cina. Credo che un realista capisce che questo sarà il secolo cinese e l'Europa deve adeguarsi a questa nuova realtà.
Dunque Donald Trump imprevedibile, egocentrico e che, come vediamo in questi giorni, non si fa problemi a decidere l'uso della forza anche ai limiti della legalità per sedare le proteste. Una provocazione, ma Donald Trump arriva a fine legislatura con questi atteggiamenti?
Trump, si dice in italiano, l'erba cattiva non muore mai. I cattivi vivono per sempre. Donald Trump non sta per scomparire. Ogni mattina per i prossimi 3 anni e mezzo sveglieremo qui in Europa chiedendoci, oh my God, cosa ha fatto stanotte Trump? Cosa ha detto ora? Qual è il problema ora? Questo perché Trump è soprattutto un egoista, un narcisista che vuole apparire sulla prima pagina del giornale, che vuole comandare, che odia essere umiliato, che vuole essere lui e quindi può fare molto male all'America, molto male al mondo, ma non c'è una soluzione.
Questa è l'opinione del giornalista americano Alan Friedman. È arrivato il momento dello sport. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.